e vogliamo accompagnare Gesù nei primi passi del suo ministero apostolico. E con lui ci sono dei volti ben precisi, dei nomi conosciuti: Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, i primi quattro chiamati. Sono questi i testimoni del testamento spirituale di Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il testamento spirituale di Giovanni il Battista. Gesù è l'unico che può togliere il peccato del mondo e lo farà con la sua passione e morte. Questa indicazione che dà ai discepoli: seguite lui. Questi discepoli che sono testimoni anche dell'addio che si danno Giovanni Battista e Gesù, fatto semplicemente da uno sguardo pieno di pena, nemmeno una parola si dicono. Questi discepoli che rimangono con Gesù per un giorno, essi ricorderanno l'ora in cui sono andati per la prima volta da Gesù, erano le 4 del pomeriggio, in seguito ritorneranno alla loro solita attività di pescatori. Gesù che inizia la sua predicazione: convertitevi e credete al Vangelo, venite con me. Sembra una parola caduta nel vuoto, anche se reca stupore. Poi Gesù passa lungo il mare di Galilea, vede i 4 pescatori che già conosceva, Simone, Andrea, Giacomo, venite con me, ed essi, lasciato tutto, lo seguirono. Questo lasciare tutto, e che coinvolgerà poi altre persone, e ce lo sottolineerà il Vangelo di Marco, perché il primo miracolo vero che Gesù farà di guarigione sarà per la suocera di Pietro, la quale era in preda ad una forte febbre. Gesù la visiterà e la guarirà, ed essa allora, piena di gioia, preparerà una cena per Gesù e i suoi discepoli e lei li servirà. Nasce questa diaconia all'interno della comunità, all'interno della famiglia, che si raccoglie intorno a Gesù, ognuno con il suo compito. E proprio alla porta di questa suocera di San Pietro il Signore opererà prodigi di guarigione e di liberazione dal maligno. Quest'oggi abbiamo seguito ancora questa processione di Gesù e dei suoi 4 discepoli nel giorno di sabato. È importante questa sottolineatura che si fa Marco: nel giorno di sabato essi si recano come di consuetudine alla sinagoga. La sinagoga è il luogo della preghiera, è il luogo dove si legge la parola di Dio. Gesù, come al solito di sabato, si reca nella sinagoga, e così anche i suoi discepoli. Qui sono spettatori di una grande realtà, dove il Signore, pian piano imparano a conoscerlo, vede che insegna con autorità. È quell'autorità che stupirà tutte le persone che sono presenti. Cosa si vuol dire? L'autorità nella sinagoga viene data dalla parola di Dio, la parola di Dio, che è la parola dei profeti, è la parola di Mosè. Il Signore ha detto così, i comandamenti di Dio dicono questo. Chi non osserva i comandamenti di Dio, noi diremmo, è in peccato mortale. E chi non osserva i comandamenti di Dio rompe la propria alleanza, la propria amicizia con Dio. Chi non osserva i comandamenti e la parola di Dio si estranea alla sua comunità. E Gesù dirà: è vero che è così, però io vi dico, anche se non osserverete la mia parola, succederà a voi la stessa cosa, rimarrete fuori della comunione con Dio, vi renderete estranei alla vostra comunità, non potrete, insomma, vivere una vita di grazia. Qual è questa parola che Gesù annuncia con autorità? Impareremo a conoscerla, questa parola. Siamo all'inizio della sua predicazione. Di domenica in domenica conosceremo questa parola che ci obbliga, che ci comanda e con autorità e autorevolezza per poter realizzare un po' la nostra vita. Per intanto una cosa l'abbiamo compresa, è che Gesù se lo può incontrare in tante parti, lo può incontrare perfino sulla spiaggia del mare, come è accaduto ai discepoli, se lo può incontrare nella preghiera, in un modo imminente lo incontri nella sinagoga, nel luogo della tua preghiera. Non abbiamo sbagliato a venire qui questa sera. Signore, sicuramente qui lo incontriamo e viene incontro a noi. E per noi ha una parola decisiva da dirci, una parola autorevole, una parola che salva. Però questa parola che salva non è che ci salverà. Se ci pensiamo bene, ci ha già salvato. Pensate quando noi siamo stati presi e portati al fonte battesimale. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Siamo diventati figli di Dio, lo siamo diventati veramente. Questa parola autorevole che ci ha resi figli di Dio. Qui in chiesa. E quante volte anche noi, no, presi un po' dal rimorso perché la nostra vita non va, siamo andati a confessare il nostro peccato. A riconciliarci col Signore, ad affidarci alla sua misericordia, e abbiamo sentito quella parola autorevole un'altra volta, e io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa sera noi ascolteremo un'altra volta questa parola autorevole del Signore sul pane e sul vino, un po' di pane e un po' di vino. Su quelle parole, su quei due elementi così semplici, viene pronunciata una parola autorevole. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Diventano il corpo e il sangue di Cristo per la vita del mondo, per la nostra vita. Se pensate al sacramento del vostro matrimonio, la stessa cosa. E potremmo continuare. Questa parola del Signore autorevole che ha raggiunto proprio la nostra vita, ci ha raggiunti. Però ha anche un suo risvolto attuale, di adesso. Perché questa sera noi, il Signore, che siamo un po' invasati anche noi, come quell'indemoniato là presente nella sinagoga, arriviamo un po' con le nostre idee, no? un po' confuse, un po' così, tutte attorcigliate, e vuol dire anche sulla nostra vita allora una parola di incoraggiamento, è una parola autorevole. E la parola di quest'oggi, a noi che siamo giunti, il Signore, no? Proprio in questa giornata nella quale celebriamo la vita, essere solidali con la vita, questa parola è piena di speranza anche per noi, perché ci dice che il nostro Signore è il Signore della vita, il nostro Dio è il Dio della vita, è il Dio che ama la vita, ed il Signore che è venuto, pensate o no, ci dice: io sono il pane della vita. Io sono l'acqua viva, io sono la luce della vita. Quante volte ritorna proprio a questa tematica? Ci vuole innamorati proprio della vita, della nostra vita e della vita degli altri. È vero, la vita si diffonde in tanti modi nel creato. Ha creato l'universo ed ha diffuso la vita come segno appunto del suo amore, ma al vertice di tutta la creazione ecco che ci sta qualcuno, ci sta l'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, ci stiamo noi. E quindi noi che siamo stati creati dal Signore, e per noi il Signore ha donato la sua vita, e a nessuno degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, avendo noi la vita divina dentro di noi, siamo stati anche elevati alla dignità di essere figli di Dio, siamo chiamati a vivere la nostra vita proprio nella pienezza, sia la nostra vita che quella degli altri. E Gesù infatti che è venuto a salvare l'uomo, è venuto incontro all'uomo, si abbasserà proprio sulle persone più indifese, sulle persone ultime, sugli ammalati, sui lebbrosi, per considerare in loro la grande dignità che hanno, è di figli di Dio. Non sono le realtà esterne quelle che ci elevano, quanto ciò che ci è stato donato, la grazia di possedere in noi la vita divina. E dobbiamo riflettere un pochino proprio anche su di noi, perché impariamo a rispettare proprio la nostra vita. Dobbiamo amarci proprio così la nostra vita, come il Signore ce l'ha donata. Certo, dobbiamo prenderci cura della nostra vita e di quella degli altri, e dobbiamo cercare di sollevare un po' le sofferenze nostre e quelle altrui, per camminare insieme proprio sulla strada del Signore e rifuggire proprio da quella preoccupazione e da quella tentazione di ritenere che una vita è degna di essere vissuta solamente se ha alcune caratteristiche che ci vengono proposte dal nostro mondo. Una vita di quelli che stanno bene, la vita di quelli che sono senza problemi, senza malattie, quella è una vita che vale la pena. Se non hai queste caratteristiche vale la pena di spararti, perché non vale la pena di vivere. È una tentazione veramente grande, specialmente proprio quando i problemi non si affacciano alla nostra vita, ma è proprio allora che il Signore si fa vicino a noi, a ciascuno di noi, e che ci invita proprio ad affrontare con coraggio anche i nostri momenti di prova e a non dimenticare mai quello che siamo. È bello vedere i cristiani che partecipano alla propria liturgia, che sostengono i propri fratelli nei momenti proprio della prova, e non solo che li consolano con le parole, ma sono vicino proprio a loro con i fatti, con la loro presenza, con il loro atteggiamento, con il loro aiuto, con il loro conforto che avviene dalla fede. Allora veramente abbiamo lo Spirito del Signore, quello che il Signore ci ha insegnato, quello che il Signore ha trasmesso a noi, anche noi lo facciamo traboccare un po' dalla nostra vita. Il Signore è amante della vita, amante della mia vita, specialmente se è una vita sofferente. Anche Lui si è fatto lebbroso, umiliato e percosso, e attraverso la via della croce e dell'offerta della Sua vita ha ridonato a noi la vita, perché possiamo viverla nella pienezza, nel tempo e nell'eternità, quando Lo incontreremo e tutto verrà trasformato e trasfigurato. Non dimentichiamolo mai, siamo figli di Dio tutti figli di Dio. La nostra grandezza sta proprio qui. Il Signore per ciascuno di noi ha offerto tutto se stesso, perché possiamo vivere per sempre con Lui, perché possiamo testimoniare questo amore di Dio anche ai nostri fratelli. Celebriamola così, la festa proprio della giornata della vita. È la mia giornata, comunque sia la giornata della mia vita, lunga o breve che sia, nell'attesa dell'incontro definitivo con il mio Dio, quando a Lui piacerà, come a Lui piacerà. Io dirò con Maria: eccomi, sono la tua serva, Signore, si compia anche in me come tu desideri la tua parola.